Che cosa accade all'interno dell'ordinamento nazionale di fronte a una norma con effetto diretto? Beh, che il giudice la applica. Sì, ma se questa norma è in contrasto con le norme interne, cioè se si crea un'antinomia, cioè un caso di conflitto tra la legge nazionale e la norma comunitaria ad effetto diretto, che fa il giudice? L'evoluzione dell'ordinamento comunitario è stata seguita in parallelo dall'evoluzione dell'ordinamento italiano. L'ordinamento italiano ha sempre riconosciuto la rilevanza dell'ordinamento comunitario, ma fino al 2001 non ha mai prodotto una norma costituzionale che regolasse i rapporti tra il diritto interno e l'Unione Europea. Nel 2001 hanno fatto la riforma del titolo V, di cui parleremo la prossima settimana, e ci hanno messo dentro una norma che riguarda la prevalenza del diritto europeo, ma senza ulteriori norme di coordinamento. E tutto il rapporto tra l'ordinamento italiano e l'ordinamento europeo è retto da l'ordine di esecuzione del trattato, legge di ratifica con l'ordine di esecuzione, piena e completa esecuzione è data al trattato legato, fine della disciplina, e da una norma della Costituzione l'articolo 11 che forse conoscete, ne ho già un po' parlato, che sembra una canzone di John Lennon più che una norma costituzionale, che ci dice: l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzi di risoluzione delle controversie internazionali. Punto e virgola. Il punto e virgola è saliente. Quello che non sanno fare i giovani giuristi in formazione, spesso neanche i vecchi bacucchi, è usare la punteggiatura. Il punto e virgola si dice: aggiungo delle cose la stessa idea, non metto un punto e apro un altro discorso, tantomeno metto un punto a capo. È solo un punto e virgola. Consente, l'Italia è soggetto sempre lo stesso, consente in condizioni di parità con gli altri stati alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni, punto e virgola, promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo. Questa è una bellissima disposizione che contiene il ripudio della guerra e un'apertura alle organizzazioni internazionali che costruiscono la pace. È bello che ci sia. Cosa ci facciamo noi in Afghanistan? Non l'ho ben capito, ma comunque va bene. Noi non facciamo guerre, facciamo interventi umanitari, siamo schierati con gli Stati Uniti. Loro la chiamano guerra in Afghanistan, noi li chiamiamo interventi umanitari in Afghanistan, e per cui anche abbiamo forse una certa debolezza di strumentazione da guerra, visto che non è una guerra. Beh, comunque. Questa disposizione, come vedete, non tocca l'Unione Europea, neanche la Comunità Europea, ma contiene questa parte intermedia che è molto importante perché parla di una cosa piuttosto rivoluzionaria, e cioè che ci sia una limitazione di sovranità, che sia possibile che l'Italia riconosca una limitazione di sovranità. Per che cosa? Per realizzare in condizioni di parità con gli altri stati delle organizzazioni che assicurino la pace e la giustizia tra i popoli. La norma è stata prevista in prospettiva dell'adesione a quella che sarebbe stata poi l'ONU, con l'idea che l'ONU, per assicurare la pace, potesse anche imporre agli stati limitazione della sovranità, per esempio per quanto riguarda gli armamenti, la presenza di truppe ONU. È una finestra aperta sulle possibilità. Questa finestra aperta c'è passata invece la Comunità Europea, che ha sicuramente la caratteristica di una cessione di sovranità. Sicuramente è un'organizzazione internazionale, sicuramente la cessione di sovranità è basata su un principio di parità con gli altri stati, non cediamo solo noi la nostra sovranità, ma tutti cedono corrispondente parte della loro sovranità. Quello che è un po' più contestabile è che sia un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni. Non so se per esempio in Grecia oggi abbiano un'idea di una giustizia fra le nazioni, e soprattutto non so se il mercato comune europeo, che ha eretto barriere doganali a protezione delle proprie merci interne, possa dirsi come un'organizzazione per la pace, visto che ha sviluppato infinite guerre commerciali. L'ultima è quella sugli OGM, state, su tutte le granaglie, le grandi guerre commerciali, sulla carne, su mille cose. Comunque, in assenza di altre norme, questa è stata presa dalla Corte Costituzionale come una giustificazione sufficiente della cessione di sovranità e della costituzione di questo enorme fungo che è iniziato con il mercato comune europeo ed è finito con l'Unione monetaria di adesso. Notate che mentre gli altri paesi hanno progressivamente adeguato la loro strumentazione anche costituzionale alla ingigantirsi dell'Unione Europea, l'Italia se n'è bellamente stropicciata, non abbiamo mai fatto altre norme se non l'ordine di esecuzione del trattato. Per cui abbiamo un pendiabito costituzionale minimo fatto per altri abiti, l'articolo 11, è un gancetto che è ancora più esile che l'ordine di esecuzione. L'ordine di esecuzione sta a dire ai giudici, applicate il diritto comunitario, ma non gli dice come, e non gli dice soprattutto che fare in caso in cui il diritto comunitario sia in conflitto con il diritto interno. Tutto il compito di districare questa tremenda matassa teorica, ragazzi, stiamo parlando di cessione di sovranità, di organizzazione dei rapporti tra un ordinamento e l'altro, tutto questo peso si è trasferito sulla Corte Costituzionale e la Corte Costituzionale lo ha gestito passo a passo, quello che si chiama il cammino comunitario della Corte, provandole tutte. Man mano che l'ordinamento europeo diventava più importante, la Corte evolveva la sua teoria dei rapporti. Ha iniziato dicendo, beh, qual è il problema? Le norme comunitarie entrano in Italia, come tutte le norme internazionali, secondo il livello delle norme che ne importa. Siccome l'ordine di esecuzione è contenuto in una legge, ecco che tutte le norme importate in forza dell'ordine di esecuzione hanno la forza della legge. Solo che la forza di legge è tale per cui abroga le leggi precedenti e viene abrogata dalle leggi successive. Da questo punto di vista, il diritto della comunità europea non resisteva alla successiva abrogazione da parte delle leggi interne contrastanti. E quindi il giudice avrebbe dovuto applicare il criterio cronologico. Questa cosa ha fatto inviperire la Corte di Giustizia, che ha detto no, così non va, non è possibile avere un meccanismo del genere. E tu devi assicurare la prevalenza del diritto dell'Unione Europea, non soltanto la prevalenza nei confronti delle norme precedenti, ma anche la resistenza all'abrogazione delle norme successive. Allora la Corte è passata dal criterio cronologico a quello gerarchico. Ha detto tutte le norme italiane che vanno contro le norme europee sono illegittime per indiretta violazione dell'articolo 11 della Costituzione. Quindi il giudice ogni volta doveva impugnare la norma interna, andare alla Corte e la Corte l'avrebbe dichiarata illegittima. Questo naturalmente poteva reggere negli anni 60, quando il peso della normativa europea era limitato e molto interstiziale, molto specializzato, è diventato insostenibile negli anni 70 e 80. fino a una famosa sentenza che adesso vi illustrerò, che è la sentenza con cui la Corte ha svoltato e dopo il criterio cronologico e il criterio gerarchico ha preso il criterio della competenza come suo principio. È la sentenza 170 dell'84, detta anche sentenza La Pergola dal redattore. La Pergola era perché è morto di recente, il professore di diritto costituzionale che ha fatto prima il giudice della Corte, poi ha fatto il ministro per le politiche comunitarie e poi è andato a fare il giudice della Corte di Giustizia. La sentenza della Pergola, che è la sentenza 84, cambia giurisprudenza e la cambia essenzialmente perché nel frattempo era scoppiato questa situazione. Nel 79 la Corte Costituzionale blocca sostanzialmente i suoi lavori perché c'è lo scandalo Lockheed, l'ho già accennato, primo grande scandalo di corruzione politica, tangenti sull'acquisto di aerei militari americani prodotti da Lockheed. Allora non c'era ancora la norma costituzionale che diceva che la procedura di impeachment, che oggi è rimasta solo per il Presidente della Repubblica, si applicava anche ai reati ministeriali, per cui i reati ministeriali doveva essere il Parlamento che metteva il Ministro in stato d'accusa e poi l'accusato veniva giudicato dalla Corte in composizione integrata, i 15 giudici togati, quelli della Corte, più 16 giudici e stati assolte tra i cittadini. Che è una procedura che non mi sto a descrivere perché non mi interessa. Il fare un processo penale è un macello perché devi sentire i testimoni, devi pensare a tutti quanti i correi, cioè coloro che hanno partecipato al reato, che non sono ministri, per cui diventa un giudice penale a tutti gli effetti. E la Corte si è inabissata, ha perso un sacco di tempo e ha accumulato un enorme ritardo. Per cui questa sentenza dell'84 risolve un caso Granita, che è una solita questione doganale, che ha atteso questa sentenza per la bellezza di 8 anni, una cosa del genere. Allora, la Corte applicava ancora in precedenza il criterio cronologico, tutto ciò che è contrario al diritto comunitario, se posto da legge ordinaria, deve essere impugnato dalla Corte. Ma la Corte rispondeva contro 8 anni di ritardo. Per quegli 8 anni la normativa europea non veniva applicata, perché veniva applicata la normativa interna. E questa era un'infrazione al diritto comunitario. E la Corte di Giustizia si è nuovamente imbufalita, dicendo che questo non è un sistema che possa ritenersi compatibile col diritto comunitario perché crea una situazione di sistematica violazione. La sentenza Granital risolve brillantemente il problema, brillantemente sì, una bella teoria, ma adesso vedremo quanto poco sia soddisfacente l'impianto teorico e quali problemi dia la sua applicazione pratica. Questa teoria è quella che ancora oggi domina la Corte, per cui è dall'84, 30 anni a questa sentenza ormai, è da 30 anni che questo è il dogma della Corte Costituzionale a proposito dei rapporti tra diritto ora dell'Unione Europea e diritto interno. Vi è un punto fermo nella costruzione giurisprudenziale dei rapporti fra diritto comunitario e diritto interno. I due sistemi sono configurati come autonomi e distinti, ancorché coordinati secondo la ripartizione di competenze stabilita e garantita nel trattato. Sono due sfere che hanno competenze separate. Le competenze sono definite dal trattato, principio di attribuzione. Ciò che il trattato assegna all'Unione Europea e dell'Unione Europea. Tutto ciò che non è esplicitamente assegnato è competenza dello Stato. L'accoglimento di tale principio presuppone che la fonte comunitaria appartenga ad altro ordinamento diverso da quello statale. Vedete, il principio è che le fonti dell'Unione Europea sono sì fonti atto per l'Unione Europea, ma per il nostro ordinamento sono fonti esterne, sono meri fatti. Normativi, ricordate l'estensione tra fonti atto e fonti fatto? benché gli organi che producono queste norme sono organi in parte anche italiani, in Parlamento siedono parlamentari italiani, in Commissione c'è il Ministro italiano, scusate, nel Consiglio c'è il Ministro italiano, in Commissione ci sono alcuni commissari eletti, designati dalla Repubblica italiana. Ciò nonostante, la Corte dice che gli atti dell'Unione Europea sono atti di un ordinamento diverso e separato, che non entrano nel nostro ordinamento. Le norme da esse derivanti vengono a ricevere, in forza dell'articolo 11 della Costituzione, a ricevere diretta applicazione in Italia, ma rimangono estranee al sistema delle fonti interne, non sono fonti del nostro ordinamento, sono fonti di un altro ordinamento. E se così è, esse non possono, a rigor di logica, essere valutate secondo gli schemi predisposti per la soluzione dei conflitti tra le norme del nostro ordinamento. Criterio cronologico e criterio gerarchico sono criteri che valgono per i conflitti all'interno del nostro ordinamento, mentre qui stiamo parlando di due ordinamenti separati, è come se parlassimo dell'ordinamento italiano e quello degli Stati Uniti, sono separati nell'oceano, da noi sono separati soltanto dalle piccole Alpi. La distinzione fra il nostro ordinamento e quello della comunità comporta che la normativa in discorso non entra a far parte del diritto interno, né viene soggetta al regime disposto per le leggi dello Stato. A detto atto normativo sono attribuiti forza e valore di legge solo e propriamente nel senso che adesso si riconosce l'efficacia di cui è previsto nell'ordinamento di origine, cioè si dice hanno forza e valore di legge le norme comunitarie, ma così, figurativamente, perché questa è la forza che hanno nel loro ordinamento, ma nel nostro ordinamento non c'hanno forza e valore di legge, perché non possono abrogare le leggi, né essere abrogate le leggi. Perché? Perché non sono norme del nostro ordinamento, sono esterne, norme di altro ordinamento. Allora, l'effetto connesso con la vigenza di queste norme, perciò, è quello non già di caducare, per cui di eliminare, la norma interna incompatibile, bensì di impedire che tale norma venga in rilievo per la definizione della controversia innanzi al giudice nazionale. Il fenomeno è distinto dall'abrogazione o da qualcun altro effetto estintivo derogatorio che investa le norme interne dello stesso ordinamento statuale ad opera delle sue fonti. Capite? Nel senso che qui non c'è concorrenza con le fonti interne, non c'è un'abrogazione, non c'è nessuna applicazione dei normali criteri di soluzione delle antinomie, perché le antinomie sorgono all'interno dello stesso ordinamento, non tra due ordinamenti diversi. La conseguenza opera nei confronti della fonte statuale solo se e fino a quando il potere trasferito alla comunità si estrinseca con una normazione compiuta e immediatamente applicabile dal giudice interno. Ecco la diretta applicabile, la diretta applicabilità. Sta dicendo la Corte, la diretta applicabilità crea questa situazione di imbarazzo per il giudice, ma è una situazione di imbarazzo che non può essere risolta con i criteri che reggono le antinomie all'interno dell'ordinamento italiano, cronologico, gerarchico, ma va risolta col criterio della competenza. Il criterio della competenza scatta nel senso che un ordinamento è competente a fare alcune cose, un altro ordinamento è competente a fare altre cose. Il giudice è in mezzo, perché il giudice interno è tenuto a applicare sia l'ordinamento italiano che l'ordinamento dell'Unione Europea. È lui che è il servitore di due padroni, è lui che è il soggetto dell'applicazione di due diritti diversi. Sta a lui decidere quale diritto va applicato, ma stiamo parlando di immediatamente applicabile, nel senso che il giudice non può uscire dalla sua funzione, stiamo parlando di norme direttamente applicabili, di norme a effetto diretto, sono norme che il giudice può e deve applicare direttamente se l'ordinamento comunitario e in quel caso l'ordinamento competente. Per farvi un esempio un po' stupido, sorge un'isola in mezzo al Po, insula in flumine nata, bellissimo, diritto romano, diritto civile, le forme di proprietà, di acquisizione della proprietà. Quale legge si applica alla costruzione, alle costruzioni o alla pesca o all'agricoltura su questa isola? Quella dell'Emilia Romagna o quella del Veneto? Le due leggi saranno, si suppone, diverse, ma sono leggi di ordinamento diverse. Il giudice deve decidere se l'isola rientra in una regione o nell'altra, questo è un problema trattato del codice civile. Una volta che decide, che so io, che l'isola appartiene al Veneto, applicherà la normativa del Veneto. Se decide che invece appartiene all'Emilia Romagna, applicherà la legge dell'Emilia Romagna. Ma questa è una scelta dell'ordinamento competente, non è la soluzione di un contrasto normativo, perché non c'è contrasto normativo. Non c'è un contrasto tra la legge urbanistica emiliana e quella veneta. Ognuna vale nel suo ambito di applicazione, nel suo territorio. Il problema è vedere se l'oggetto sta in un territorio o nell'altro. Per cui una volta che si dice la norma competente è quella, non c'è un effetto caducativo delle altre norme. Affatto. Per farvi un altro esempio, questo un po' più reale, la normativa comunitaria dice: io mi occupo degli acquisti, degli appalti, degli acquisti della pubblica amministrazione che abbiano un valore sopra la soglia di 200.000 euro. Fissa una soglia. Sopra gli acquisti, sopra questo valore, entrano nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione Europea. Gli acquisti sotto questa soglia restano nell'ambito di applicazione del diritto interno. Il giudice deve guardare qual è il valore dell'appalto. L'appalto è di 199.000 euro, applica la legge interna. L'appalto è di 201.000 euro, applica la legge dell'Unione Europea. Non c'è conflitto tra le due leggi. È bellissima questa cosa. Risolto genialmente il problema. C'è solo un piccolo particolare, piccolino piccolino, che incasina tutto però. Che questo darebbe come suo presupposto logico che ci sia, che ci fosse una precisa definizione delle competenze. Io ho fatto l'esempio di 200.000 euro non a caso, perché lì è un numero e si capisce. Mentre invece di fatto le competenze dell'Unione Europea non sono separate da quello Stato, anzi questo è uno dei grossi problemi dell'Unione Europea, che c'è un bel intreccio di competenze. Però dal punto di vista teorico lo schema è preciso e perfetto. Si applica il criterio della competenza, si sceglie l'ordinamento competente e si applica quello. Con quali conseguenze? Uffa. Era questo, va bene. Le conseguenze sono semplici, che qui si sta parlando non di abrogazione o annullamento, ma semplicemente di disapplicazione. È la conseguenza del criterio della competenza. Non stai abrogando la legge veneta perché devi abrogare quella, applicare quella emiliana. Stai semplicemente applicando una e non applicando l'altra. Scelta dell'ordinamento e di conseguenza scelta della norma da applicare. Con la conseguenza che l'altra resta perfettamente in vigore, ma non dà problemi di applicazione. Questo naturalmente se noi siamo di fronte a una normazione compiuta e immediatamente applicabile dal giudice interno, perché fuori dall'ambito materiale e dai limiti temporali in cui vige la disciplina comunitaria così configurata, la regola nazionale serve intatto il proprio valore e spiega la sua efficacia. E d'altronde, appena il caso di aggiungere, notate questo appena a caso, che in realtà apre un mastodontico problema, essa soggiace al regime previsto per l'atto del legislatore ordinario, ivi incluso il controllo di costituzionalità. Allora questo significa un ulteriore passo. La Corte ha dato al giudice la soluzione quando si trova di fronte a una norma comunitaria immediatamente applicabile. Se è competente l'Unione Europea, applica quella e non applica l'italiana. Adesso si sta dicendo anche, così, en passant, che cosa deve fare se ha di fronte un conflitto tra una norma non immediatamente applicabile dell'Unione Europea e una legge interna. Perché qui il giudice non può non applicare la legge interna e applicare la norma comunitaria, perché la norma comunitaria per definizione non è immediatamente applicabile. Applicandola direttamente il giudice farebbe un abuso di potere, si surrogherebbe ai poteri normativi di attuazione dello Stato. Quindi quello che deve fare il giudice in questo caso è sollevare una questione di legittimità costituzionale dando luogo al controllo di costituzionalità della legge interna, cioè deve impugnare la legge interna di fronte alla Corte Costituzionale. Perché? Perché? Perché la legge interna, violando gli obblighi comunitari, indirettamente viola l'articolo 11 della Costituzione. Cioè continua ad essere applicabile un ragionamento di tipo gerarchico, perché qui stiamo parlando di una legge interna che non è adeguata agli obblighi comunitari, violazione del diritto comunitario, e quindi viola la Costituzione, l'articolo 11 della Costituzione, ormai anche l'articolo 117. Questo è un disegnino, se ben ricordo, della lentezza esasperante. Ecco, appunto. Troppo lento per essere vero. Che assume come punto focale, punto di vista, la posizione del giudice. Si pone il problema. Che cosa deve fare il giudice quando si trovi di fronte a un contrasto tra norme interne e norme europee? Ecco, il giudice è scomparso, ma comparirà con calma. Eccolo qua. Mi suggerirei una visita al fegato, perché mi sembra un colorito poco promettente, ma questo forse deriva dall'imbarazzo del giudice. Allora, il giudice si trova di fronte a un contrasto tra precetti, cioè una regola dell'Unione Europea e una regola di diritto interno, e le due regole non stanno insieme, deve risolvere il contrasto. Lo risolve perché è stimolato dalle parti o perché per iniziativa propria? E questo è un problema che non ha una risposta certa, nel senso che possono essere parti a dirglielo: sta mosca mi sta facendo un po' infastidire, la mosca al naso è un luogo comune, e possono essere le parti a sollecitare il giudice, o può essere il giudice stesso a riconoscere questa situazione da sé. A questo punto, vabbè, il giudice si lamenta un po', il primo problema che deve porsi il giudice è se la norma abbia o no effetto diretto, perché se c'è effetto diretto procede a non applicare la norma interna e applicare la norma comunitaria. Se non ha effetto diretto, rinvia alla Corte Costituzionale motivando, dicendo: ritengo che questa norma non abbia effetto diretto, per cui impugno da te. C'è l'arma del rinvio pregiudiziale, nel dubbio sulla natura della norma europea, il giudice solleva una questione pregiudiziale di interpretazione e chiede alla Corte di Giustizia: Corte di Giustizia, ma questa norma ha effetto diretto oppure no? Se la Corte di Giustizia gli dice di sì, è una sentenza dichiarativa dell'effetto della norma comunitaria e il giudice tranquillamente disapplica la legge interna. Se invece la Corte di Giustizia gli dice di no, il giudice, cosa molto rara, il giudice impugna la legge di fronte alla Corte Costituzionale. Questa è la soluzione che gli viene prospettata. Sì, qui c'è ancora un problema di cui non vi parlo perché direi che è un problema abbastanza superato. Il problema è: questa scelta compete soltanto al giudice? La Corte Costituzionale è stata molto decisa su questo punto. Dice: tutti i soggetti competenti a dare esecuzione agli atti con forza di legge, alle leggi, tanto se dotati di potere di dichiarazione del diritto, come gli organi giurisdizionali, quanto se privi di tali poteri, come gli organi amministrativi, sono giuridicamente tenuti a disapplicare le norme interne. Ok? Poi gli spiega la solita questione della disapplicazione, eccetera. Per cui non è che questo compito spetti soltanto il giudice, ma spetta anche ai soggetti della pubblica amministrazione, che sono i soggetti dell'applicazione del diritto. E questa è a sua volta una bomba, perché giudici e pubblica amministrazione reggono entrambi sullo stesso principio, che è il principio di legalità, e cioè che giudice e la pubblica amministrazione sono soggetti alla legge. Anzi, l'articolo 101, che più volte vi ho richiamato, secondo comma, dice: i giudici sono soggetti soltanto alla legge. Poi si pone il problema di che cosa sia la legge. La Corte ha detto che la legge comprende anche l'ordinamento comunitario. Sono soggetti al diritto, non alla legge formale. Ma qui ci troviamo di fronte a un caso in cui il giudice e la pubblica amministrazione può liberarsi dal giogo della legge, può non applicare la legge italiana, dell'unico caso. Come vedremo fra 15 giorni, suppongo, e se il giudice si trova di fronte a un contrasto che gli sembra evidente tra una legge e la Costituzione italiana, mica può disapplicare la legge, deve ricorrere alla Corte Costituzionale. Invece se il contrasto è con la normativa comunitaria, può trovarsi a disapplicare la legge. Qui la Corte Costituzionale dice sì, per forza, perché qui sta applicando l'ordinamento. Dove vanno a posarsi le mosche? I fiori? Sì. L'ordinamento è l'ordinamento competente, questa è la teoria che elabora la Corte. C'è un ordinamento competente e il giudice sta in sostanza ripercorrendo una catena che passa per la legge. È la legge, l'ordine di esecuzione del trattato, che gli dice: tu devi eseguire il trattato assegna quella competenza alle istituzioni europee, quindi tu sei tenuto ad applicare il diritto dell'Unione Europea. La non applicazione, virgola, e sbarra o, disapplicazione della legge interna è una conseguenza dell'applicazione di una legge interna. Non so se capite il sofistico pensiero. Tu stai applicando l'ordine di esecuzione, piena e completa esecuzione data, ordine di esecuzione del trattato. Il trattato nel suo complesso ti impone di applicare direttamente una norma perché è competenza dell'Unione Europea e di conseguenza tu stai applicando una legge dello Stato, l'ordine di esecuzione. Come conseguenza non applichi un'altra legge dello Stato perché la sostituisci con la norma derivata dall'Unione Europea. E lo stesso devono fare i pubblici uffici. Nel vostro manuale c'è una finestra con un caso, Herr Müller, ma in realtà non si chiamava Herr Müller perché era un qualsiasi cittadino belga, se ben ricordo, ma non è un nome abbastanza folcloristico, che è un caso concreto di un cittadino che va all'ufficio, mi pare, di Modena, un comune del modenese, a decidere di venire a lavorare in Italia, è belga, e va all'ufficio comunale dicendo vorrei avere le provvidenze per la casa, mutuo agevolato, case popolari, quelle cose che non esistono. E l'ufficio gli dice tu no, perché tu non sei cittadino italiano. E questo l'ufficio lo fa applicando la legge dice i cittadini italiani possono. Allora lui si incavola, ricorre al giudice, il giudice solleva la questione pregiudiziale della Corte di Giustizia, la Corte di Giustizia gli dice la libertà di circolazione dei lavoratori, che è scritta nei trattati, comporta il divieto per gli Stati di ostacolare questa libertà negando a chi circola, il lavoratore comunitario, le stesse provvidenze che ha per i lavoratori nazionali. C'è scritto questo nel trattato? No. Nel trattato garantisce la libertà di circolazione. È la Corte di Giustizia che ritiene che questa libertà di circolazione sarebbe violata se viene negata l'edilizia popolare, se viene negato l'asilo nido ai figli, se viene negato lo sconto sull'autobus al coniuge del lavoratore e così via. Tutta una serie di cose che vengono concessi ai lavoratori italiani e che non possono essere negati, divieto di essere negati ai lavoratori comunitari. Questo divieto fa scattare l'effetto diretto e l'applicazione è immediata, per cui la stessa amministrazione deve disapplicare la legge italiana e applicare la legge comunitaria e se non lo fa risponde. Ricordo che ero a Venezia, c'era un istituto della Regione del Veneto che faceva formazione professionale e mi era capitato di fare le lezioni su Unione Europea, queste sentenze erano appena uscite perché doveva essere il 1989 e quando io spiegai ai funzionari della Regione questa cosa qua, mi guardarono dicendo responsabili in che senso? Responsabili nel senso che siete responsabili, è come disapplicare le leggi italiane. Ma quello è grave, disapplicare la legge italiana. Bene, disapplicare le leggi comunitarie è altrettanto grave. Ah, e c'è una signora con un sorriso e ha detto, sì, ma io fa 3 mesi vado in pensione. Il suo problema l'aveva risolto così, perché questo ha trasferito un pacco di responsabilità sulle spalle dei giudici e sulle spalle della pubblica amministrazione. Ultima cosa in 2 minuti, una cosa un po' importante, ma noi. La teoria dei controlimiti, di qualcosa vi ho già accennato, e poi c'è il caso Fragd. Pomeriggio abbiamo lezione, credo che uno dei casi, l'ho sentito alla radio stamattina, ma. Troverò anche sui giornali, riguarda la responsabilità proprio per disapplicazione del diritto comunitario, caso interessante. E la teoria dei controlimiti invece è un'altra questione, appena accennata nella sentenza La Pergola 170-84, che dice la legge di esecuzione del trattato può essere soggetta a sindacato in riferimento ai principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale e ai diritti inalienabili della persona umana. Vi leggete questa cosa, vi leggete dal caso Fraga, non ho voglia di raccontarlo, c'ho tempo, voglia ne avrei tanto, ma non c'ho tempo, manca un minuto, e quindi pillolina in un minuto. Che cosa dice la Corte Costituzionale? Sulla strega di quello che aveva già detto la Corte tedesca, di quello che poi dirà anche la Corte spagnola. Va bene gli effetti diretti, va bene la diretta applicabilità delle norme dell'Unione Europea, però le norme dell'Unione Europea incontrano nel nostro ordinamento un limite e questo limite è dato dai principi supremi della Costituzione. Vi ricordate che ho già parlato dei principi supremi parlando della revisione costituzionale e facendovi il cerchio esoterico dall'articolo 139, la forma repubblicana, l'articolo 1? Bene, la tematica dei principi supremi è stata elaborata proprio in relazione al problema dell'ingresso di norme da altri ordinamenti, e quello comunitario in particolare. Per cui c'è sempre la possibilità, davanti a una norma comunitaria che sia in contrasto con i nostri principi fondamentali, che il giudice impugni non la norma comunitaria, che è una fonte atto, come vedremo parlando della Corte, ma l'ordine di esecuzione, dicendo: dichiara illegittimo l'ordine di esecuzione nella misura in cui consente a quella norma di entrare nel nostro ordinamento violando quell'articolo della Costituzione, quel principio supremo della Costituzione. Questo si chiama teoria dei controlimiti, è il caso Fragd, leggetevi, è riassunto nella slide che adesso non proietto, è un caso concreto in cui un'impresa veneta sfidò la Corte di Giustizia, nel senso che la Corte di Giustizia dette ragione all'impresa che impugnava un certo atto comunitario, va bene, invalido l'atto comunitario, ma questa mia sentenza opera soltanto da domani, per cui tu che ti sei preso l'atto, ne hai subito le conseguenze, hai pagato l'avvocato per andare a Lussemburgo, che non è una cosa che costi poco, e hai avuto ragione, in realtà non benefici della sentenza. E questo è imbestialito, ha fatto ricorso alla Corte Costituzionale, la Corte Costituzionale ha detto: tu c'hai ragione, e poi con escamotage ha detto: però c'era una sentenza precedente che tu potevi usare, per cui in sostanza puoi risolvere il tuo caso senza che io dichiari qualcosa che non sapeva neanche cosa dichiarare, e ha dichiarato la questione inammissibile perché non era più rilevante, perché il ricorrente poteva trarre benefici dalla precedente sentenza. Ma cinque pagine della motivazione della Corte Costituzionale erano sulla violazione di un principio supremo della Costituzione, la tutela dei diritti, e di conseguenza di questa sentenza la Corte di Giustizia ha cambiato giurisprudenza, perché di solito i meccanismi funzionano così, che quando una corte interna suona il campanello dicendo è esagerato, la Corte di Giustizia fa un passo indietro, dice va bene, non dà ragione, però cambia rotta, e questo meccanismo è un meccanismo che ha salvato la baracca fino adesso. Poi, studiando il diritto dell'Unione Europea e forse anche parlando dei diritti più in là, vedremo che la baracca è molto fragile, molto fragile. E questa teoria dei controlimiti finisce con essere uno degli stecchi, dei paletti su cui la baracca regge. Ci vediamo nel pomeriggio.